Come ogni lunedì torna Scanner, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto come sempre Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ciao Giulio.
Ciao ragazzi, bentrovati. 70 milioni di euro per tamponi, per permettere allo sport, diciamo, di livello nazionale di andare avanti. E l'ho sentito nel notiziario, nel nostro notiziario adesso, e la prima riflessione, anche se è un po' maligna, è che qualcuno ci ha guadagnato parecchio.
Molto maligna.
Qualche debolina bisognerebbe... No, perché adesso arriva lo Stato con il decreto sostegni e giustamente rimborsa le società, no? Sono oltre 30 milioni nei dilettanti, però forse qualche regolina andrebbe messa, no? È un po'... O è la legge di mercato, deve essere sempre la legge di mercato a essere quella in vigore anche quando stiamo discutendo della salute dei cittadini, visto che poi i prezzi calano sensibilmente, no? Poi quando le mascherine adesso te le tirano dietro, come si dice in Toscana. E a proposito di regoline, ora io qui dietro ho un Wolverhampton WBA, VBA, West Bromwich Albion. A me piace pensare di poterla continuare a vedere questa partita, ma come me la pensano anche molti tifosi britannici. Che dici, Bembe?
Devi sapere, caro Giulio, ma magari ne parleremo, diciamo, in un'altra occasione, che io non sono tra quelli fortissimamente contrari alla Superlega.
Questa è una grande esclusiva, proprio di Scanner, proprio di ora, quindi mettetela in conto, perché è una grande... No, sei partito alla grande, Giulio, perché ho detto ora si cambia completamente testo, format della trasmissione. Ho detto ora vuole andare a parlare dei tamponi, però dovevamo trovare un altro collegamento, perché è ripartito bello, sì, però, carico, ecco, sì.
Però benvenuti a un doppio giochista.
No, vabbè, benvenuti ha anche giocato a calcio, quindi sai benissimo, c'è stato un contatto forte con lo United in tempi non sospetti, poi lui ha declinato perché quella giocata,
no, guarda, porta. Visto che poi ti così facendo ti traghetto anche verso l'argomento maestro, ti dico semplicemente, Giulio, che sono rimasto abbastanza sbigottito dalle grida di giubilo quando la Superlega si è clamorosamente sfaldata, e nessuno mette in dubbio gli errori di comunicazione e di gestazione della Superlega stessa, perché lo si è detto quel no in nome di un calcio che si va calpestando e ignorando da anni e anni. E ho trovato molti dei no a quella Superlega, non tutti evidentemente, molto ipocriti e molto tratti un po' dall'onda del momento.
Ma Francesco, i pilastri del nostro tempo sono l'ipocrisia e il tifo. Cioè, avviene la stessa cosa anche in politica. Si prendono delle posizioni per simpatia, per tifo, senza andare a vedere poi le questioni sostanziali. E stavolta, diciamo, stavolta l'abbiamo fatta davvero diversa dal solito. Il passaggio potrebbe essere questo, ma soprattutto la tua riflessione. Cioè, il calcio è malato, punto. Come lo salviamo? Questa dovrebbe essere la domanda. Andiamo tutti a gambe ritte oppure ci diamo una regolata? E questo è il motivo, caro direttore, per cui sono partito dai tamponi e per parlare poi delle regoline. Perché qui siamo ancora a parlare della Superlega, di cui nello specifico non ho trattato sinora e non vorrei trattare nemmeno stasera, ma è sicuramente un grido d'allarme. Il fiasco della Superlega è un grido d'allarme, c'è un problema economico enorme che deve essere sistemato. La punta dell'iceberg è costituita dai club di primo ordine, dai top, quelli che portano tanti soldi anche agli altri, e sta sciogliendosi ci sono delle spese che non riescono più a sostenere, le spese, le voci principali, soprattutto in un periodo di pandemia e forse a causa anche della pandemia, quelle dei contratti di prestazione sportiva con i calciatori, dei prezzi pagati per il trasferimento dei calciatori, le commissioni anche, che costituiscono una voce pesante, direi in particolar modo nella Premier League, ma che comunque sono dei carichi sempre più rilevanti che tutti i club, ma questi in particolare, in questo periodo non sono riusciti a coprire, visto che sono mancati milioni e milioni e milioni di introiti. Il problema è però che questo sistema è un vortice, qualcuno lo può associare a un buco nero, e inteso come un assorbimento continuo di denaro e necessità continua di denaro, per cui più ne assorbe più ce n'è bisogno, e quindi un vortice di questo genere deve essere in qualche maniera fermato.
Si va a cercare sempre l'isola che non c'è invece di cercare la terraferma, che potrebbe essere un approdo per ricostruire, invece si va a cercare sempre, no, l'isola del tesoro. Questo è un po' per parafrasare un po' il tuo concetto, no? Perché se ci pensi bene, alla fine sia, diciamo, la Champions della UEFA che l'idea della Superlega è sempre la ricerca del tesoro nascosto, che poi può essere più o meno nascosto, ma sempre un tesoro per cercare, no, di posticipare il problema anziché risolverlo.
No, secondo me è un approccio diverso, più che il tesoro è che c'è anche dello sbagliato nella Superlega, cioè un'affermazione di una posizione dominante, che è quello che poi ha fatto rivoltare le tifoserie essenzialmente britanniche. Ma poi il concetto è del aumentiamo i ricavi in maniera esponenziale, così spendiamo di più. È qui che probabilmente dobbiamo fare questa riflessione.
Tra poco faremo anche un raffronto su una cultura, non solo su un paese, su un modello sportivo molto lontano dal nostro, geograficamente e non solo. Prima però, Giulio, c'è anche da dire che se la UEFA, insomma, con veemenza ha detto no alla Superlega, nel nuovo format della Champions League, che dovrebbe partire dal 2024, insomma, in un certo senso si va verso però quel modello chiuso, visto se si chiama Superlega come il nemico. Io ricordo che il nuovo format della Champions vede il passaggio da 32 a 36 squadre, con degli spot liberi per i cosiddetti club d'élite, ancora da capire tipologia d'accesso e quant'altro. Non ci saranno più i gironi, ci sarà una sorta di classifica collettiva con tutte queste 36, con 10 gare garantite come numero minimo per tutti. Le prime 8 si qualificano e poi ci sono dei maxi playoff tra la nona e la 24esima per le altre 8 che le raggiungeranno agli ottavi. Cioè, è un po' contraddittorio anche questo.
Sì, io oggi sono un po' birbante, nel senso che mi piace contraddire anche voi. Questa potrebbe essere una soluzione per rendere più competitivo e anche più aperto un torneo che adesso di fatto è un torneo chiuso, perché nonostante ci sia un sistema di accesso, diciamo, democratico e meritocratico, così come è concepita anche la regolamentazione dei rapporti finanziari, il fair play finanziario, che oggi funziona, domani non funziona, domani l'altro si chiude un occhio e domani l'altro ancora ci si tappa le orecchie. E poi di fatto che cosa porta? Porta che all'inizio della stagione possiamo tranquillamente ipotizzare, salvo sorprese davvero straordinarie, quali possano essere le squadre almeno che parteciperanno ai quarti di finale. e questo significa che è un torneo chiuso, perché la vittoria spetterà sempre a uno di quei club. La nuova Champions, il cui funzionamento in questo momento mi sembra un po' farraginoso e che, aumentando anche il numero delle partite, imporrà probabilmente nei prossimi anni anche una riduzione del numero delle squadre dei campionati, perché non è ipotizzabile andare avanti aumentando le competizioni, aumentando le gare. Tra l'altro c'è già una chiara contrarietà del sindacato dei calciatori, che lamentano un eccessivo impegno. Però questa farraginosa idea comunque dovrebbe, nell'intenzione di chi l'ha concepita, aumentare anche la competitività, a permettere di avere delle belle partite decisive subito, perché i tre punti contano poi ai fini della classifica finale anche tra club di pari rango, e quindi magari destare l'interesse che adesso nella fase a gironi, sapendo più o meno chi li passa fin da subito, è venuto meno.
Si è parlato in queste settimane, come detto a volte in modo anche improprio, di un parallelismo possibile, potenziale, tra la Superlega e il modello americano. Noi vogliamo entrare a fondo proprio in quello che è il modello americano, in particolar modo dell'MLS, ritrovando con grande piacere qui a TMV Radio a Scanner un imprenditore, consulente, esperto di mercato degli Stati Uniti, dei rapporti tra Stati Uniti, Europa e anche Italia, come Giuseppe Pezzano. Ciao Giuseppe,
ben trovato.
Grazie, buonasera a tutti, grazie.
Ciao Giuseppe. Benvenuto.
Prego Giulio.
Giuseppe, grazie di essere con noi. Arrivi a fagiolo. Qui si sta demonizzando un po' il modello delle leghe americane. Cioè adesso la UEFA, un po' anche ipocritamente, guarda gli Stati Uniti come un modello da non imitare. Possiamo spiegare rapidamente come funziona la Major Soccer League, com'è strutturata per chi ci ascolta?
Prego.
Sì, facciamolo subito brevemente. Allora, è una lega chiusa. Ho sentito prima naturalmente parlare di una eventuale Champions League che diventerà un pochino chiusa con più squadre. E si entra soltanto pagando delle franchising fee, che sono abbastanza alte, sono aumentate. Questo logicamente ha consentito anche oggi, posso dire, di dare una struttura solida. Infatti la Lega MLS in questo momento tragico per il mondo comunque è riuscito con i vari club a mantenere un equilibrio economico, mentre abbiamo visto, diciamo, che cosa ha portato un po' nelle ultime settimane invece questo problema, chiamiamolo di asset economico, per i più grossi club. Essendo a numero chiuso si entra dopo che si fa una richiesta, quindi diciamo non ci sarà mai, ed è questa una tragicità se vogliamo da appassionato di calcio, una squadra, una spalla, un Chievo, un Cittadella che possa arrivare, diciamo, a competere a grossi livelli. È un po' un cane che si morde la coda, perché è naturale che questo va a eliminare lo sviluppo del fenomeno tecnico per il calcio, però parliamoci chiaro, gli interessi economici hanno fatto sì che prendesse questo modello, che è un modello poi americano, la forza, perché economicamente bisogna avere i soldi, in poche parole. Non ci saranno mai presidente senza soldi, non ci saranno mai delle organizzazioni senza soldi, e questo dà quella solidità all'MLS, che è un po' secondo me quello che andavano cercando anche con la Superlega, che vogliamo, ecco. Quindi in breve, ad oggi sono esattamente 27 squadre, siamo arrivati, perché ogni anno ce ne sono delle nuove che entrano facendo la richiesta agli anni precedenti, Si mira, pensa ad arrivare al numero che poi sento anche di questa Champions League, no? Delle 34 squadre, mi sembra.
Sì, 36, Giuseppe, comunque 36, siamo lì, insomma.
36, scusa. Sì, 36 squadre, e che penso che anche la Lega almeno a 32 vuole arrivare l'MLS, infatti il prossimo anno ci saranno ulteriori nuovi club. E niente, è un modello chiuso, l'economia, il business va in questa direzione, e ancora una volta la Superlega, se vogliamo questa, diciamo, chiamiamolo, perché ho sentito anche delle parole forti, ho sentito colpi di Stato addirittura, no? Perché il calcio sappiamo cosa muove, va in questa direzione, perché è naturale. Se posso un altro 3 minuti parlare di questo, è naturale che per le televisioni una cosa è guardare Juventus-Milan anche a livello internazionale, con tutto il rispetto, perché io poi ho una squadra, sono stato sempre anche con campionati minori, tra l'altro una squadra io di calcio in quarta divisione, quindi sono uno di quelli che vorrei andare un po' contro questo modello, però di fatto succede che dal punto di vista proprio business, sia dei grossi sponsor, sia dei grossi TV, sia dei circuiti internazionali, attrae di più la partita Juventus-Milan o Milan-Manchester United che, diciamo, con squadre, chiamiamole, senza, naturalmente, perché ancora una volta minori, perché anche io è una squadra minore, ecco, chiamiamola così, ecco. E questo è quello che si è verificato ora con la pandemia, un'accelerazione di questo, dove molti club, i più importanti, è una cosa avere un debito di tutto proporzionato della vita, no? Di 50.000 euro, di 1 milione, una cosa da averne si parla di più di 100 milioni di debiti anche alcuni club, ecco, quindi insomma, ecco, questo è un po' il tutto, e quindi si cerca una solidità come lo è l'MLS, che è una squadra dove un campionato dove non si retrocede, dove non si vince, diciamo, un titolo per andare a delle competizioni superiori, perché la Champions League, in poche parole, avviene addirittura, le qualificazioni avvengono in un altro modo, perché anche qua esiste la Champions League che è sotto la federazione della CONCACAF.
Certo.
E insomma, diciamo che è un modello che dal punto di vista economico è vincente, parliamoci chiaro, penso ancora una volta, ma dal punto di vista dello sport, inteso come sport che va a raggruppare un po' tutta una comunità, bene, che è fatta oggi anche, per fortuna, anche di donne, come abbiamo visto col calcio femminile, non va bene, però gli interessi evidentemente muovono tutto il resto, ecco.
Giuseppe, ci sono alcune peculiarità che riguardano non solo l'MLS ma in generale le leghe americane. Comincerei nel chiederti la prima, ovvero quello che per quanto riguarda l'MLS viene chiamato Super Draft. Che cosa si intende, sì, e perché, se vogliamo, è un modello non replicabile in Europa?
Allora, Super Draft praticamente è come avviene, se l'ha sentito molte volte anche soprattutto nel campo del baseball, del football americano. Praticamente le nostre primavere, per fare degli esempi un pochino più
concreti, cioè anche alla portata, insomma, di chi non conosce, sì, esatto, il sistema americano.
Esatto. Da noi abbiamo i campionati giovanili, abbiamo la primavera, che è il campionato massimo dove guardare i talenti che poi devono fare lo step, no? Dal settore giovanile al campionato professionistico. Ecco, qui molte primavere sono le stesse squadre dei college. Perché? Perché i più grossi talenti fanno un percorso che è differente rispetto al percorso italiano, dove ci sono delle doti, oddio, subito vado alla Juve, al Milan, al Chievo, all'Empoli, ok, è un settore giovanile, dove poi tante volte l'aspetto del scolastico viene, diciamo, messo un po' da parte, ne so qualcosa perché ho creato la Fiorentina School a Firenze, ecco, quindi questo è un processo proprio di cui ne so. Mentre nel calcio americano c'è il percorso del college, e contestualmente il college mette su una piattaforma che possiamo paragonarla a esattamente un settore giovanile del calibro della Juventus, top, del Milan, della Fiorentina, e via dicendo, dei club top. Addirittura infatti si parla di campionati di prima divisione, seconda divisione e terza divisione anche nel college. Ora, che succede? Fatto il percorso scolastico universitario, si arriva all'ultimo anno dove poi si può scegliere anche di andare a giocare nei professionisti. Quindi l'MLS organizza insieme alla federazione e al college uno spettacolo, perché è uno spettacolo, io non ho partecipato ormai dal 2010 che partecipo, quindi da più di 10 anni a questi super draft, dove vengono, c'è l'elenco di tutti i giocatori, quali sono stati seguiti per 4 giorni, una settimana, tutti insieme, praticamente prendono i migliori talenti degli Stati Uniti, li portano sotto 4 squadre in una località degli Stati Uniti, e ci sono tutti i direttori sportivi delle squadre MLS che scelgono, se li scambiano, fanno degli accordi privati e alla fine poi scelgono questi miglior talenti e vanno ad completare le rose dell'MLS. Io ne ho avuti lo scorso anno 3 giocatori, che è un record, cioè, ho avuto sempre dei giocatori che dalla mia squadra, praticamente perché io lavoro con i college, i miei giocatori sono i futuri professionisti, che sono andati praticamente in MLS, sì. Ne hanno siglati 3 l'anno scorso da me, sì? Sono tanti che giocano in MLS.
Sì, no, dicevo, quindi è un contest praticamente, nel quale mi pare di capire, come avviene anche negli altri sport, le squadre peggio classificate hanno la possibilità di scegliere per prime, salvo poi, come hai detto tu, la possibilità per i club di accordarsi tra di loro. Però questo poi riguarda il super draft, riguarda solamente, chiamiamole, le prime scelte dei giovani, ma è un sistema che non si rivolge, non si può rivolgere poi al mercato in generale.
Assolutamente, anche perché tu hai capito bene, ci sono tante regole interne, dove hai detto bene tu, se voi pensate che l'ultima squadra di classifica o le ultime squadre hanno poi diritto teoricamente di scegliere i miglior talenti. Cioè, paradossalmente, da noi la Juve sceglie il miglior giocatore, o il Milan o l'Inter, ok, dei nostre squadre dei minori, ok, oggi si sente molto Vlahovic, ok, lì praticamente Vlahovic va nella squadra più scarsa, perché per dire, perché per la legge dice ti diamo, ma questo cosa consente? Consente di far sì che non sia sempre la Juve o l'Inter a vincere il campionato, ma si pareggia, anche perché appunto la Lega, l'interesse della Lega è che tutti i club vanno bene, anche perché più vanno bene più il valore del franchising sale, e oggi si parla di, per entrare, io sento degli acquisti di squadre di Serie A, ma qua per entrare ci vogliono almeno 300-400 mila dollari, okay? mezzo miliardo in poche parole quasi, ed più devi garantire strutture, lo stadio. Insomma, è un modello, come ho detto, che dal punto di vista calcistico, io sono uno di quelli che non è che l'ho digerito molto dal punto di vista calcistico, perché, ma dal punto di vista business cosa vuoi dire? Ed è ancora una volta il motivo, penso, che abbia indotto i vari grandi club europei a fare questa scelta, se vogliamo, non in termini di timing, non perfetta, perché di comunicazione, certo, non è stata perfetta, parliamoci chiaro.
Giuseppe, abbiamo gli ultimi 5 minuti, quindi Giulio. Andrei con l'ultime 2 domande, così riusciamo anche, insomma, a trattare più temi. Purtroppo il tempo,
Giuseppe, sta insieme al super draft, un altro elemento, diciamo, che di equilibrio è il salary cap.
Sì.
Sì, allora, dire al volo cosa consiste? È un tetto di spesa?
Sì, è un tetto di spesa, è un po' il surplus finanziario che abbiamo sentito tante volte, però adottato sui calciatori. Quindi, in poche parole, tu non puoi spendere oltre un tot. Quello che puoi fare, anche lì ci sono, addirittura puoi comprare gli spot, si dicono, gli spazi per il top player, perché ognuno ha 3 top player, poi c'è che puoi investire per un giovane, insomma sono una serie di regole, però sostanzialmente la Lega controlla tutto, proprio per evitare che ci siano delle spese scellerate, che quindi vanno a distruggere il business, proprio il bilancio di quel club.
Infatti, ecco, Giuseppe,
un colpo assoluto, sì.
Una delle eccezioni di cui parlavi, ad esempio, è stata ribattezzata la Beckham Rule, no? Cioè quella per consentire magari al Pirlo di turno, al Libra di turno, al David Villa di turno,
al Divaio di turno
perché... di guadagnare oltre rispetto a quella soglia, no?
Sì, questa è un'operazione, vabbè, l'ho fatto completamente io. Divaio è stato l'italiano che portò il primo player, il top player della nuova era, come dici tu, dopo Beckham. È stato Marco Divaio che portò a Monza, dove lì fece un contratto proprio dal DP, player designato, e si è andato oltre, quindi lì sono stato abbastanza libero anche di poter diciamo lavorare, perché l'ho costruito tutto io quel contratto. E sì, assolutamente sì, questo succede.
Una curiosità, Giulio. Ma le risorse della MLS come vengono distribuite? Prendono la stessa fetta?
Bella questa domanda. Sono curioso.
Questo, guarda, bisogna andare, qua c'è il segreto d'ufficio.
Addirittura.
No, nel senso, diciamo che l'organizzazione dell'MLS è importantissima. Se tu pensate ai soldi che vi ho detto, che naturalmente vengono dati solo come fee, vanno logicamente a favore di tutta l'organizzazione. Nell'organizzazione ci sono i proprietari dei club, assolutamente. Poi nei dettagli. Su come vengono, diciamo, divise, c'è una bella organizzazione di business, una corporation, ecco, nonostante sia una LLC. Ora l'avvocato Dini, diciamo, conosce sicuramente, Giulio, no? Un pochino le varie cose societarie, ecco, quindi sì, c'è un bel sistema qui dentro di corporation. È un,
diciamo, è un'impresa privata, dai. Cioè il torneo stesso è un'impresa commerciale che ha i suoi soci. Io la potrei leggere così.
No, assolutamente sì, è un franchising, Giulio, è un franchising, MLS è proprio un franchising, dove i francesisti naturalmente fanno la loro attività, pagano le loro fee alla corporation, in questo caso MLS, ecco, ma sono tutti piccoli soci, mettiamola così.
Giuseppe, grazie mille, ci sentiamo presto su TMV Radio.
Grazie ancora.
Ciao Giuseppe.
Una buona serata, grazie a voi, a tutti.
Caro Giulio Chiosa, di 30 secondi, non abbiamo altro tempo ai noi.
Siamo arrivati al paradosso, ragazzi, perché il nostro sistema, quello attuale, che permette teoricamente l'accesso a chiunque, la vittoria a chiunque, di fatto la nega e la lascia solamente ai più forti, e non c'è equilibrio. Il sistema chiuso degli Stati Uniti, con le sue regole, il draft, il salary cap e una una regolamentazione, scusate il gioco di parole, efficace, permette però un equilibrio, e quindi in un sistema chiuso è possibile veder vincere ogni anno un club diverso. Ci sarebbe da fare tanto in questo calcio, magari ne parleremo in un'altra occasione, ma il sistema americano un po' di suggerimenti ce li ha dati.
A lunedì, caro Giulio.
Ciao Giulio.
Ciao ragazzi.
A lunedì.
Noi ciao. Torniamo domani a partire dalle 17. Ciao ciao.